Intanto, appunto, per iniziare a far vedere un altro aspetto, è molto interessante. Se voi andate sul sito Rigassificatore di Trieste, c'è una, è quello ufficiale, quello della gas, come della multinazionale che lo voleva costruire. C'è ancora questo sito con domande e risposte in cui, insomma, questo rigassificatore fa parte della meravigliosa sorte progressiva perché usa un gas particolare, eccetera, eccetera. Però non si spiega, ad esempio, in quelle domande come questo famoso gas naturale, che sarebbe il GNL, che è diverso dal GPL, non sto qua a spiegarvi il perché, ma è quello più naturale. Non si spiega che questo qui è un gas che tu devi andarti a comprare sul mercato estero, e non mi sembra che in questo momento il mercato del gas europeo sia esattamente un mercato che permette di fare affari comprando il gas. Mi sembra che c'è il signor Vladimir Putin che, ascoltando gli ABBA, sta chiudendo i rubinetti. Quindi, e in più, mentre come sempre si promettevano sconti per i cittadini con questi rigassificatori, se poi si va a vedere nella delibera, la delibera del 9208 articolo 15 dell'autorità dell'energia elettrica e del gas assicura che anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura per 20 anni di una quota pari al 70% dei ricavi di riferimento per incentivare lo sviluppo delle infrastrutture di rigassificazione va sostanzialmente a carico dell'amministrazione comunale e poi anche dei consumatori, spalmando i costi sulle bollette. Quindi mica detto che non bisogna fidarsi più di tanto quando ci dicono che certe nuove cose fanno risparmiare. Bisogna informarsi, perché molto spesso si nasconde la cosa più evidente, si fanno vedere tanti meravigliosi dettagli. Ora, uscendo da questo tecnicismo, torniamo un attimo su questa realtà di Trieste che vi sto cercando di raccontare, proprio perché se questi due malaffari non sono andati in porto, bisogna ringraziare il quotidiano, l'autorità portuale, perché ha avuto veramente la schiena dritta e adesso ha fatto un nuovo bando perché sul porto ci siano attività portuali che diano lavoro e non speculazione edilizia, e poi certamente anche il movimento Trieste Libera, e noi abbiamo il suo presidente Roberto Giurastante che è in onda con noi. Ciao Roberto.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Roberto, noi stiamo raccontando questa storia, che è una storia da una parte che racconta un consolidato malaffare italiano, perché lo schema è più o meno sempre quello: grandi interessi economici, leciti o illeciti non si capisce bene, perché ci sono collegamenti con la mafia e l'andrangheta che sono tutti ancora da chiarire, un partito di riferimento che è trasversale, che fa capo più o meno a spanne con i due principali partiti dell'area cosiddetta moderata, e dopodiché si arriva agli appalti, si arriva alle distrazioni dei prefetti che non vedono e non chiedono certificati antimafia. Insomma, si arriva a creare dei sistemi di potere che a vederli da fuori sembrano giganti e impossibili da sconfiggere, ma poi alla fine Trieste, secondo me, sta dimostrando che sono un po' come Polifemo, nel senso che una volta che gli metti un bel palo nell'occhio, allora cambia la solfa e questi giganti incominciano a innervosirsi. È un po' quello che stai provando tu, che questa battaglia la stai conducendo in prima persona?
Beh sì, certamente, ma direi che anche con una particolarità che è rappresentata dal fatto che qui a Trieste comunque ci troviamo in un territorio molto particolare come status giuridico, la zona A del territorio libero, quindi è un territorio che ai sensi del trattato di pace non appartiene all'Italia, non è sotto sovranità italiana. Quindi è da spiegare anche bene che tutto quello che noi stiamo vedendo adesso, questo malaffare, tutto quello che è stato scaricato in questo territorio in decenni di governo provvisorio italiano, è dovuto appunto anche a questo, cioè l'Italia ha utilizzato questa terra per cercare di portare qui gli affari più sporchi, più scomodi, quelli che non poteva fare neanche nelle zone più degradate della penisola. E qui cala anche perfettamente la situazione in questo quadro del rigassificatore, del progetto del terminale di rigassificazione della Gas Natural Fenosa nel porto di Trieste. Cioè un progetto che avrebbe l'ambizione, l'intenzione di rappresentare un importante punto di riferimento per i rifornimenti nell'Europa, per l'Italia settentrionale, ma anche per l'Europa centrale, ma viene proposto all'interno di un porto internazionale, il Porto Libero di Trieste, che ai sensi del trattato di pace, dell'allegato ottavo del trattato di pace, è un porto al di fuori della giurisdizione italiana e della stessa Unione Europea. Quindi, intanto, la prima questione che è stata sollevata è questa: com'è possibile autorizzare un progetto italiano, comunitario, all'interno di un porto internazionale che non è sottoposto alle leggi comunitarie? Ma naturalmente a questa risposta che è stata a questa domanda che è stata sollevata davanti allo stesso Parlamento europeo non è mai arrivata una risposta chiara, definitiva, perché è impossibile per la stessa Unione Europea disconoscere la validità del trattato di pace e lo stato giuridico appunto di questo porto internazionale. Stato giuridico che peraltro è stato confermato anche recentemente, qualche mese fa, dalla visita del Presidente della Federazione Russa, Putin, proprio qui a Trieste. Ecco, quindi intanto partiamo dal diritto internazionale, per arrivare però poi anche alle considerazioni che riguardano questo malaffare rilevantissimo, quello di un progetto che vedrebbe comunque uno sconvolgimento ambientale tremendo, perché per realizzare questo impianto di rigassificazione, che si troverebbe comunque ai confini di Slovenia e Croazia, si tratterebbe appunto di violentare pesantemente l'ambiente marino e non solamente, quindi, l'ambito portuale del Golfo di Trieste, che è un bacino ristretto con caratteristiche ovviamente ambientali molto particolari, quindi un ecosistema delicatissimo, e che si troverebbe a veder scaricato un impianto con lavori pesantissimi. Pensiamo solamente al dragaggio dei fondali marini per la realizzazione dei gasdotti sottomarini che servirebbero a collegare l'impianto di rigassificazione con gli impianti a terra, quindi con la rete a terra, e tutto questo naturalmente per consentire gli affari di una grossa multinazionale dell'energia mondiale, qual è la Gas Natural Fenosa. Ecco, come voi avete ricordato,
esatto. Volevo
la
dire
Gas Natural è stata coinvolta recentemente appunto in questa inchiesta che riguarda appunto collegamenti con le attività di Cosa Nostra, ma in realtà questo non era un mistero. Io avevo evidenziato queste peculiarità già quando questo progetto è stato presentato qui a Trieste, quindi già nel 2010. Perché? Perché risultava che la Gas Natural avesse realmente questi affari con società controllate dalla mafia, che avesse le intenzioni di espandere le proprie attività nei vicini paesi balcanici.
Certamente,
tutto
perché
questo
poi è
però
tutto
non ha portato a interventi da parte dell'autorità giudiziaria italiana operante qui a Trieste. Anzi, vorrei ricordare, io per essermi opposto e aver sollevato queste problematiche gravissime, quindi, e anche per aver evidenziato aspetti del progetto stesso che erano tremendamente pericolosi, ma stiamo parlando anche di falsificazioni documentari per far approvare questo progetto. Bene, io solo per queste mie opposizioni, che sono state però rilevanti, hanno portato anche poi agli interventi della stessa vicina Repubblica di Slovenia, sono stato per esempio denunciato, querelato dalla Gas Natural, come anche per esempio il direttore della Voce di Trieste che mi ha preceduto prima, Paolo Paro. Quindi in questo momento noi due ad esempio siamo ancora sotto indagine, sotto inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria italiana, appunto, per esserci opposti a una società che, appunto, secondo la stessa autorità giudiziaria italiana, è comunque in affari con la mafia. Diciamo che c'è qualcosa che non funziona.
Sì, certo, è la stessa società, quando gli è stato chiesto di commentare questo sequestro, la dirigenza spagnola non ha detto stupore eccetera, ha avuto proprio una reazione del tipo sì, beh, attenzione, dobbiamo assolutamente collaborare con le autorità italiane, un po' diciamo molto collaborativi nei confronti di questo sequestro la dirigenza spagnola. Quindi qualcosa può voler dire anche questo, non sono totalmente, diciamo così, né stupiti né irritati da quello che è un sequestro, che comunque è significativo, perché stiamo parlando comunque quasi del 2% del totale della gas natural. Dette queste cose, non finisce qui il problema Trieste. Adesso tra poco noi dobbiamo chiudere questa trasmissione, però abbiamo parlato di questi due malaffari, ma poi ci sono dei dati sconcertanti che ne fanno una sorta di terra dei fuochi del nord-est. Cioè abbiamo un problema di inquinamento da idrocarburi, non so se ce lo vuoi spiegare tu.
Ah, sì, diciamo, come dicevo prima, questa terra è stata sfruttata proprio per questa sua particolarità, cioè una terra di nessuno, quindi che è in amministrazione, ricordo, questo è un elemento fondamentale, è in amministrazione al governo italiano, data in amministrazione al governo italiano col memorandum d'intesa di Londra del 1954, quindi non essendo un territorio italiano, qui il governo amministratore ha pensato di dare via libera a un saccheggio devastante del territorio, utilizzando quest'area come una delle principali discariche appunto per lo Stato italiano. Quindi qui sono fiorite discariche di ogni tipo, dal Carso, che è stato utilizzato ampiamente con le sue grotte, pensiamo solamente che nella piccola area della provincia di Trieste ci sono circa 160-170 grotte che sono state utilizzate a questo scopo, per intenderci grotte utilizzate per lo scarico di idrocarburi, di liquami, di fanghi industriali, quindi discariche devastanti, discariche che hanno prodotto dei danni a volte davvero irreversibili. Pensiamo che sul Carso, nelle profondità degli ambienti ipogei, adesso si trovano per esempio laghi di nafta o di fanghi industriali. Bene, dal Carso fino al mare, appunto, questo territorio è stato così utilizzato. Sulla linea di costa sono state realizzate una dopo l'altra grandi discariche marine. Quando vi venite a Trieste, arriverete dopo il castello di Miramare e vedrete che comincia la linea, appunto, balneare, la zona balneare. Ma la zona balneare, proseguendo verso il centro della città, è stata realizzata sopra le grandi discariche abusive che sono state realizzate in questi decenni. Discariche di diossina, discariche di rifiuti industriali, così fino al confine con la Slovenia. Quindi un danno pesantissimo che adesso ovviamente è molto, direi quasi impossibile, a cui è impossibile riparare, anche perché l'Italia non ha la minima intenzione di porre rimedio a questa situazione.
Ecco, questo è assolutamente una di quelle altre questioni che però i media ignorano completamente, senza fare la gara a chi ha più esposizione mediatica, però della terra dei fuochi ne abbiamo sentito parlare, di queste situazioni no.
No, ma qui è avvenuta una potrei dire una lotta all'incontrario, perlomeno. Noi qui, come cittadini, ambientalisti, abbiamo denunciato queste situazioni aberranti, questi disastri ambientali che sono stati perpetrati nel corso di questi decenni, ma ci siamo trovati con un'autorità giudiziaria che, anziché intervenire per dar seguito alle nostre denunce, per risolvere questi problemi, si è messa a difendere gli inquinatori. Io posso ricordare un caso in cui, avendo, che è uno di quelli più emblematici, avendo denunciato per la sua pericolosità una di queste grandi discariche costiere, quindi a mare, realizzate in zona balneare, con i bagnanti, quindi con le persone che andavano tranquillamente sopra l'area di discarica che conteneva metalli pesanti, quindi mercurio, andavano tranquillamente a fare il bagno lì in questa zona super inquinata e pericolosa, bene, io sono stato alla fine processato per aver offeso gli inquinatori.
Ah, ecco, beh.
Quindi questo spiega abbastanza bene qual è il concetto della giustizia, purtroppo, qui, e come è stato possibile arrivare poi al compimento di quello che noi consideriamo un unico grande disastro ambientale per intenderci, dal valore comunque di decine di miliardi di euro.
Sì, e poi anche in vite, perché poi ci sono delle incidenze di alcune malattie superiori, molto superiori alla media delle aree vicine, e quindi ci sono studi di cui vi daremo conto in altre puntate, perché ripeto, su Trieste rimarremo per qualche puntata, appunto perché mi sembra, come vi ho già detto, cari amici, un emblema, un simbolo della città italiana. E di come però, io voglio continuare con questa nota di speranza, come però se non ci si rassegna comunque si riesce a fare una resistenza. Io penso sia questa la lezione che alla fine si trae da voi, dal giornale e dall'autorità portuale. Tu come la vedi, Roberto? Tu che ci sei?
Io direi che la nostra battaglia, la nostra esperienza insegna come ci si deve rapportare con le autorità dello Stato italiano per esercitare i propri diritti. Questo certamente sì, però non possiamo fare a meno di evidenziare come purtroppo le risposte da parte dello Stato italiano, nonostante le prove ormai schiaccianti dell'esistenza di questi malaffari, dell'esistenza di questi danni che continuano, che sono perpetrati contro l'ambiente, ma come ricordavi correttamente tu, con conseguenze poi dirette sulla salute dei cittadini, le risposte dello Stato italiano ad oggi, 2014, non ci sono, e questo naturalmente non può che essere sconfortante. Noi stiamo portando avanti la nostra lotta, non molleremo, alla fine però la risposta che deve arrivare da chi governa, da chi amministra, non può essere quella di evitare le proprie responsabilità, continuare a non considerare i diritti dei cittadini, perché i cittadini non sono più disposti a tollerare questo stato di cose.
Grazie mille a Roberto Giurastante, ci sentiremo ancora nelle prossime puntate, grazie. Lui e a tutti quelli che in queste storie che abbiamo raccontato oggi in qualche misura si sono riusciti a identificare. Sono quelle ma non sono neanche eroismi, sono semplicemente quando si dà retta a quella vocina che dovremmo avere dentro tutti, che non è che dice chissà che cosa, dice per una volta, per cortesia, vuoi fare la cosa giusta?